E allora, buongiorno su questa bellissima voce di Donna Summer. Buongiorno Arezzo.
Ben trovato all'editore di Radio Fly, Giuseppe Misuri, una nuova sigla per una nuova trasmissione, Giuseppe.
Sì, sì, buongiorno. Allora, stamattina non abbiamo qua, come di consueto, la trasmissione, non abbiamo il nostro direttore, Ivo Brocchi, e quindi stamattina non va in onda Arezzo Svegliati, ma va in onda così, un nuovo contenitore in compagnia della nostra carissima Sara Nocciolini. Come si chiama, Sara, questo nuovo contenitore?
Il nuovo contenitore si chiama Fly Live, è il titolo che abbiamo scelto di dare a una trasmissione che vuole presentare i tanti personaggi di Arezzo e non solo. Vogliamo ricordare i personaggi che sono già passati dagli studi di Radio Fly?
Ma sì, iniziano ad essere tanti, anche poi quelli futuri ricorderemo, diremo anzi, annunceremo. Vai Sara!
Allora, intanto ricordiamo il presidente di Confindustria Toscana Sud, Andrea Fabianelli, che è stato nostro ospite, è stato lui ad inaugurare questo nuovo contenitore all'interno del palinsesto di Radio Fly, appunto Fly Live, e poi direi di presentare subito l'ospite di quest'oggi, non attendiamo oltre. Abbiamo nei nostri studi il professor Gabriele Romanini, che è presidente della Consulta Provinciale Volontariato di Protezione Civile di Arezzo, lo salutiamo. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora, prima di dare la parola al nostro gradito ospite, il professor Romanini, che appunto, come dicevi, è il presidente della Consulta Provinciale Volontariato di Protezione Civile di Arezzo e ci porterà nel meraviglioso mondo del volontariato con tutti gli aspetti che caratterizzano questa importante attività. Sara, abbiamo da poco passato i 100 giorni di Radio Fly, anzi sono un pochino di più. Ci sono...
Un traguardo importante.
Beh, volevamo fare tutto in 2 mesi, se ti ricordi, ma in realtà questo non è possibile. Comunque, sicuramente si uniranno a noi nuove persone, nuovi amici, e parleremo anche degli ospiti futuri che avremo, perché hai visto che stanno sempre di più venendo persone nella nostra radio, quindi inizia a essere quello che volevamo fare, no? Una radio per la città di Arezzo, con i personaggi della città di Arezzo.
Certo, una radio che vuole essere anche uno spazio per far parlare i personaggi di Arezzo da vari punti di vista, dalle istituzioni quindi ai rappresentanti politici, alle tante associazioni che ci sono nel territorio. E se vogliamo già dare un'anticipazione dei prossimi ospiti all'interno di Fly Live, potremmo citare la vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis.
Che sarà con te sarà il 28 venerdì mattina, quindi, no?
Esatto. Il 28 non tanto direi in veste istituzionale, perché avremo la vicepresidente De Robertis per parlare dei Cammini di San Francesco, questo nuovo progetto che punta sia ovviamente sul turismo ma anche su un lancio dal punto di vista naturalistico del nostro territorio.
Benissimo Sara, poi avremo anche altre persone, personaggi del mondo politico industriale che man mano vi presenteremo. Allora, professor Romanini, buongiorno, ben arrivato qui ai microfoni di Radio Fly.
Buongiorno.
È un piacere conoscerla, noi ci conosciamo da tempo, comunque sentire anche direttamente dalla sua voce quello che è il mondo del volontariato. Iniziamo subito. Che cos'è la consulta del volontariato e da chi è formata?
Bene, questa consulta è nata ormai 25 anni fa, l'ottobre del 92, su volere proprio dell'amministrazione provinciale che, organizzando le associazioni di volontariato in una maniera organica proprio, ha voluto far sì che gli interventi dei volontari in emergenza fossero i più produttivi possibile. Ed è proprio per questo che, come dicevo, nel 92 voluto che le associazioni disponibili ad intervenire in emergenza di protezione civile ha voluto che si organizzassero creando questa consulta.
Ecco, diceva, fanno parte le associazioni di qualunque natura, di qualunque genere, possono essere associazioni che spaziano, che ne so, dal ecologiche, dalla sanitaria, dal
assolutamente
culturale.
Sì, le ripeto, i soci fondatori, le associazioni fondatrici erano 10 e spaziavano, come ha detto lei, dall'aeroclub fino ai sommozzatori, quindi associazioni di qualunque genere, ovviamente che avessero nello statuto il desiderio di essere attivate in emergenza di protezione civile.
Ecco, maggior parte di queste associazioni comunque sono composti da personaggi volontari, quindi sì. Infatti si parla di volontariato e praticamente quindi da volontari. È così importante la figura del volontariato oggi, vero professore?
Forse anche troppo, nel senso che si ricorre troppo spesso al volontariato e si corre il rischio di sostituire a personale dipendente volontari che operano gratuitamente.
Però è anche vero che senza il volontariato mancherebbe una riserva, una forza importante, che tante cose avrebbero un costo enorme per poterle fare, anche nella tempestività degli interventi.
È vero, e questo mi permette di far presente che le associazioni di volontariato dovrebbero intervenire soltanto nel momento di massima emergenza e non in operazioni di ordinarietà.
Ecco, professor Romanini, vorrei ricollegarmi subito a questo chiedendole come si lavora in una situazione di emergenza, quindi anche come si muove la Consulta provinciale nel coordinare le varie associazioni che devono intervenire in situazioni di emergenza.
Proprio questo è l'intento dei fondatori. Volevamo creare un gruppo di persone che intervenisse in maniera organizzata sia durante sia dopo gli eventi ritenuti di protezione civile. La volontà è quella di non andare a briglia sciolta, ognuno per i fatti suoi, tutti insieme nel luogo dell'emergenza. E in questa maniera si creerebbe più confusione di quella che c'è già.
Certo, lei sta dicendo che se non c'è una logistica, se non c'è un coordinamento, è inutile andare in un posto a postare l'emergenza, magari rischiamo di fare più danno di quello che c'è.
È proprio così. I volontari che aderiscono alla consulta vengono inviati sul posto soltanto nel numero e nei tempi previsti dall'autorità di protezione civile del luogo, e cioè il sindaco, perché è il sindaco la persona alla quale si fa riferimento quando un evento viene dichiarato di protezione civile.
Ecco professore, una cosa che vogliamo ricordare a tutti: essere volontario non vuol dire che tu hai lo spirito, sì, ma devi avere anche una formazione, devi avere anche un'assicurazione, devi avere tutta una serie di adempimenti di legge, perché non è che uno può partire così, ci devono essere appunto delle figure che sono opportunamente formate. È questo che fa anche la consulta.
Certo, è proprio quello che la consulta fa in periodo di virgolette pace, quando le associazioni che aderiscono alla consulta non sono impegnate in emergenze di protezione civile, i propri volontari operano nelle attività previste dallo statuto di ciascuna associazione e contemporaneamente si preparano per intervenire nelle emergenze più importanti, che sono quelle legate a terremoti, alluvioni o quant'altro.
Ecco, come ci si prepara, professor Manini, a intervenire in situazioni di questo tipo? Vengono fatti dei corsi, e chi è anche che tiene poi i corsi che vengono fatti?
Cosa numero uno, i volontari delle tantissime associazioni che oggi aderiscono alla consulta, sono oltre 50, hanno una preparazione legata all'associazione a cui essi aderiscono. Però per intervenire in protezione civile debbono poter operare uno a fianco all'altro, ed è questo la cosa fondamentale che si cerca di trasmettere ai volontari che debbono intervenire in emergenze piuttosto importanti.
Ecco, professore, un altro aspetto importante credo quello sia quello dei fondi, dei finanziamenti. Cioè la consulta comunque anche per fare tutte queste attività, al di là che sono legate alle singole associazioni, da quello che capiamo, la formazione, ma comunque ha un suo organigramma, ha un suo, diciamo così, organismo per poter funzionare. Come si finanzia un'istituzione così?
Come le ho detto, è stata voluta dall'amministrazione provinciale e i finanziamenti al 95% derivano da contributi che l'amministrazione stabilisce tutti gli anni per la consulta.
Ecco, ma un privato cittadino volesse contribuire anche su questo, volesse dare un proprio contributo, può farlo?
Lo può fare, non è mai successo, se non nei casi in cui, come quest'ultimo terremoto dell'agosto del 2016, quando succedono questi casi, viene aperto un conto corrente destinato, appositamente destinato a quell'emergenza, e allora i cittadini intervengono e rispondono in maniera massiccia.
Questo, per fortuna, direi, è il lato positivo dell'Italia, nel senso che quando ci sono eventi come appunto il terremoto, l'ultimo del 2016, potremmo ricordare il terremoto in Abruzzo, il terremoto in Emilia-Romagna, e i cittadini, sia italiani che, se vogliamo guardare anche al nostro territorio, hanno sempre risposto. Ecco, professor Romanini, per far capire anche ai nostri ascoltatori più nel dettaglio come si interviene, che cosa si fa in queste situazioni di emergenza. Ora, il terremoto del 2016 è ancora un evento troppo vicino, è ancora in svolgimento, però tornando un po' indietro nel tempo, appunto il terremoto in Abruzzo, quello in Emilia-Romagna, come è intervenuta la consulta provinciale di Arezzo?
Premesso che quest'ultimo terremoto ha una caratteristica tutta sua, ha allontanato dai paesi colpiti, ha allontanato la gran parte della popolazione. Le faccio un esempio. Attualmente noi siamo impegnati a dare una mano alla popolazione di Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo. Sono dei comuni vicini l'uno all'altro, ma sono piccoli comuni, poco più di 1.000 abitanti. Ussita ce n'ha anche meno di 1.000. Bene, sul posto oggi ci sono soltanto gli allevatori che non possono lasciare gli animali e pochissime altre persone. Poco tempo fa mi diceva il sindaco di Visso che su 1.200 residenti, ma forse non arrivavano 200 le persone ancora sul posto.
Sì, perché è difficile per un allevatore poter lasciare il proprio bestiame. Ma ci sono stati degli invii di paglia, di foraggi, di mangimi anche dalle nostre parti. Mi sembra sia stato anche appunto tramite la consulta, no?
Esatto. Sono stati i primi aiuti che abbiamo potuto dare proprio perché sul posto non ci sono altre persone. Sono stati inviati mangimi concentrati appositamente scelti dagli allevatori perché gli animali hanno dovuto sopportare al freddo tutto l'inverno, che è stato particolarmente rigido, e quindi avevano bisogno di mangimi molto calorici con parecchie proteine e del fieno, che è stato mandato giù sempre utilizzando mezzi forniti gratuitamente dai proprietari.
Benissimo, poi continueremo con lei, adesso un piccolo stacco e ascoltiamo una canzone che appunto ha scelto il professor Romanini, e poi parleremo magari un pochino più sullo specifico di quello che è avvenuto in Emilia Romagna e in Abruzzo, la differenza sostanziale appunto come diceva il professore. Allora, un brano di Renato Carosone, Tu vuoi farla americana.
Forte casone con uno stemma arreta, una coppolella che vi si era alzata, passa scampaniando la pattuleta, con mano a papà ti fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napulita. Tu fa l'americano, tu fa l'americano,
tu fa l'americano, tu fa l'americano.
Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napulitan, tu fa l'American, tu fa l'American.
Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll.
Tu fa l'American, tu fa l'American,
wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll.
.5 106.1 Radio Fly, la radio che ti fa volare.
Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare.
Riprendiamo la diretta di questo giovedì 20 aprile, Fly Live è la trasmissione che state ascoltando sulle frequenze di Radio Fly. Accanto a me l'editore Giuseppe Misuri e il nostro ospite, il professor Gabriele Romanini, che è presidente della Consulta Provinciale Volontariato di Protezione Civile di Arezzo. Professor Romanini, con lei siamo entrati più nel dettaglio degli interventi in situazioni di emergenza fatti dalla Consulta. Abbiamo parlato del recente terremoto, quello del 2016, lei ci ha spiegato le particolarità di questo terremoto. Se guardiamo però indietro nel tempo a quello dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna, ecco, quali sono state in quel caso le caratteristiche principali?
Come le dicevo, quest'ultimo terremoto ha avuto delle caratteristiche molto diverse da tutti gli altri, perché la popolazione è stata trasferita negli alberghi della costa adriatica e tuttora sono lì, e mentre negli altri casi sono state realizzate delle tendopoli e la popolazione è rimasta sul posto, ed è per questo che negli altri casi le esigenze della gente sono emerse immediatamente, ed è per questo che siamo andati con i nostri volontari a fare tutto ciò che l'autorità locale di protezione civile ci richiedeva. Che cosa potevamo fare nell'immediato? O costruire, proprio montare i campi base con le nostre tende, oppure in tempi successivi dare una mano per la distribuzione dei cibi, addirittura per portare alimenti nelle zone in cui ci venivano richiesti.
Avete creato anche strutture, professore, che ne so, avete portato tende, avete portato alloggi?
Assolutamente sì, queste sono le operazioni che vengono fatte nell'immediato. In un secondo tempo, mettendo a disposizione tutti i fondi raccolti con quelle sottoscrizioni che le avevo accennato prima, abbiamo cercato di realizzare ciò che poteva essere utile per la cittadinanza. Per esempio, in Emilia-Romagna, l'ultimo terremoto di 5 anni fa, il sindaco ci ha chiesto di arredare la scuola materna, che era stata appena ricostruita, ed è per questo che abbiamo mandato dei mobili per questa scuola, mobili fatti appositamente su progetto dell'architetto Roberta Galantino. Un'idea particolare: questi mobili sembravano costruiti con le tessere di un puzzle, tutte con colori diversi, e per i bambini a cui erano destinati hanno ottenuto un risultato positivo.
Ecco, professor Manini, mi viene in mente, se vogliamo, le due facce della medaglia di quando si interviene in una situazione di emergenza, perché bisogna essere lucidi, razionali e operativi, perché bisogna intervenire in situazioni critiche, però credo c'è anche il lato umano, perché comunque stiamo parlando di persone. Questo lato umano che mi è venuto subito in mente con l'immagine di mobili di vari colori. Ecco, le persone che si ritrovano a vivere una situazione di emergenza come può essere un terremoto, io credo vedono i volontari come degli eroi, perché sono coloro che in quel momento li aiutano, sono davvero il punto di riferimento. Quindi questo aspetto umano, credo anche la sensibilità poi di questi uomini, dei volontari che si ritrovano a intervenire e che danno la mano ad altri uomini che non conoscono, ma si crea un contesto talmente particolare in cui bisogna essere, sì, credo, lucidi e razionali, ma comunque rimanere umani.
Questo è ciò che si cerca di dare ai nostri volontari in periodo di pace, i famosi corsi di formazione. A proposito del legame che si crea tra la popolazione assistita e i volontari, proprio ieri mattina mi è arrivato un messaggio sul telefonino da San Possidonio, un paesino dove siamo stati esattamente 5 anni fa. Il terremoto là ha colpito il 28 di maggio e loro il 28 di maggio ci invitano a tornare là a ricordare questo legame che si è creato tra i volontari e la gente del posto.
Quindi poi appunto rimangono legami nel tempo.
Assolutamente sì.
Bene, professore, gli aspetti poi di intervento nel terremoto sono stati anche altri. Voglio ricordare, perché è stato altresì importante, che purtroppo ci sono persone che nel terremoto vanno ad aiutare, ma ci sono anche persone che nel terremoto vanno ad approfittarsi, i famosi sciacalli. Per questo, specialmente in Emilia-Romagna, un gruppo di radioamatori, di cui anche fanno parte la consulta provinciale di Arezzo, del CISAR, è stato così incaricato di fare tutta la rete di videosorveglianza, proprio perché alcuni paesi erano lasciati, cioè non potevano starci la gente, e scendeva la gente a sciacallaggio, cioè a rubare la roba, pensate, di terremoto, cosa che poi è successa anche ultimamente. Penso che non ci sia cosa più brutta di questa, però anche questo è un aspetto che il volontariato è riuscito a, anche in questo settore, a fare. Bene, professore, senta, dov'è la sede della consulta?
È in Piazza Santa Maria in Gradi, un locale che anche questo ci è stato messo a disposizione dall'amministrazione provinciale.
Però c'è anche una sede logistica e operativa.
La sede logistica è stata realizzata presso l'aeroporto Molimbianco di Arezzo, su un terreno demaniale che ci è stato concesso dall'ENAC, anche questo per poter intervenire nella maniera più produttiva possibile nel caso in cui le strutture immobiliari non fossero più in condizione di ospitare una sede organizzativa della consulta. Laggiù all'aeroporto ci sono dei container nei quali è stato approntato anche una stazione radio, e in questa maniera cerchiamo in emergenza di dare una mano a chi ne ha bisogno.
Certo, la sede dell'aeroporto, che è intitolata al professor Secci.
Il professor Emanuele Secci, che è stato il presidente che ha dato il massimo impulso allo sviluppo di questa organizzazione, ed è la persona a cui tutti quanti siamo particolarmente legati.
Ok. Senta, professore, adesso la domanda che un cittadino, non tanto da editore, ma da cittadino le faccio. Noi si sente molto parlare della protezione civile, siamo abituati che ci sono tanti gruppi e tante istituzioni che si occupano di protezione civile. Quali sono i rapporti della Consulta Volontariato di Arezzo, provinciale volontariato di Arezzo, e le istituzioni? Perché il Comune ha un proprio settore di protezione civile, la provincia stessa ha un proprio settore di protezione civile. Tra l'altro il 2 di maggio sarà presente con noi qui il dottor Nicola Visi per parlarne. Quindi tutte queste istituzioni che si occupano di protezione civile, importantissime, ma tra di loro come si coordinano, come cooperano? Non è che può partire uno, non può partire l'altro? È una domanda un po' così, da cittadino.
Beh, le ho già detto che l'autorità di protezione civile è il sindaco, ed è il sindaco che richiede gli aiuti di cui ha bisogno. Il volontariato ovviamente non deve fare di testa sua, il volontariato deve rappresentare una forza in appoggio alle istituzioni preposte a questo. Quali sono le istituzioni? Vigili del fuoco, forze dell'ordine. Anche gli enti pubblici hanno il loro personale che, come si è detto prima, non è in grado di sopperire a tutte le esigenze che possono nascere in un'emergenza come può essere il terremoto. Il volontario deve mettersi a disposizione di chi è preposto per poter dare una mano e fare le cose che il volontario può fare. Non deve certamente andare a scavare nelle macerie, perché è un compito che non gli spetta e correrebbe dei rischi inutili proprio perché non è in grado, non è preparato a fare quelle cose.
Bene, comunque quello che il professor Romanini vuole dire è che in caso di emergenza, ma anche non in caso di emergenza, anche nella vita di tutti i giorni, la protezione civile, il volontariato è una cosa sola, è una cosa che dove tutte le sinergie, tutte le energie si devono unire per un fine comune. Questo sicuramente.
Per il miglior fine.
Bene, senta, poi la lascio a Sara Nocciolini per una così una cosa un pochino più tranquilla, ma le voglio chiedere, un cittadino che volesse aderire alla consulta, può aderire alla consulta? Non può aderire direttamente? Cosa
la
deve
consulta
fare?
Di per sé non ha volontari, la consulta organizza, coordina i volontari delle associazioni aderenti, quindi se un cittadino volesse mettersi a disposizione deve iscriversi ad una delle tante associazioni che aderiscono alla consulta e in caso di necessità verrà attivato.
Vogliamo citarne qualcuna?
Sono così tante che non voglio, non voglio dimenticarne nessuna.
Va bene.
Sono tante, di tutti i settori, il sanitario, l'ambientalisti, antincendi boschivi, sono tantissime, quindi
comunque possono
il rischio di dimenticarle.
Benissimo, quindi non fare un torto a nessuno, chi volesse informazioni può tranquillamente contattare il professor Romanini.
Senza sarà dubbio.
Esatto. Sara, conosciamo meglio il professor
Romanini?
Sì,
a questo punto sì, direi di passare più, diciamo, al professor Romanini come uomo. Abbiamo parlato della consulta, speriamo di aver interessato i nostri ascoltatori. Adesso, professore, vorremmo proprio conoscerla in quanto Gabriele Romanini. Professore, lei non è nato ad Arezzo, però
no.
Ecco, prima ci diceva che comunque nelle sue vene scorre sangue aretino.
Esatto. Io sono nato a Pescara, dove sono stato 40 giorni, perché mio babbo lavorava con le assicurazioni, non posso dire il nome, e venne qui a Arezzo nel 27, perché avendo votato no a un referendum proposto da Mussolini, bisognava mettere una scheda di colore diverso nell'urna, quindi la segretezza era quello che era. Avendo votato no, hanno soppresso il posto che lui aveva vinto l'anno precedente. E allora era andato a lavorare con questa società d'assicurazioni che nel 27 l'ha mandato qui ad Arezzo. Ha conosciuto mia madre, si sono sposati, poi l'hanno trasferito dove? A Pescara, e io sono nato lì. Ci sono stato 40 giorni, perché l'hanno trasferito un'altra volta da un'altra parte.
Ecco, e ad Arezzo come è arrivato, professore?
Mentre facevo servizio militare, la mia fidanzata aveva trovato un posto di lavoro qua ad Arezzo e da militare ho fatto la domanda presso una scuola qui nell'Aretino e sono venuto qua.
E qui poi è rimasto?
Poi mi sono sposato qui e sono rimasto qui. In fondo avevo le sorelle di mia mamma che abitavano qua, quindi avevo anche dei parenti.
Professore, che idea ha della città di Arezzo?
Ma è bella, indubbiamente è bella. Mia mamma diceva che per la gloria d'Italia basterebbe Arezzo, ma è bella, c'ha tante cose che merita una visita ad Arezzo, merita di essere fatta.
Via. Senta, e degli aretini la pensa come Dante?
Ma forse anche perché sono un mezzo sangue, anch'io non mi esprimo.
Va bene. Professore, Sara, allora mettiamo sì. Un altro contributo.
Sì, ringraziamo sì. Il professor Romanini per la sua disponibilità. Adesso ci ascoltiamo il secondo brano che proprio, professore, le dedichiamo salutandoci in questa mattinata. Con lei facciamo un po' un salto nel passato, negli anni 60 con la musica. Beh, questo è quello che ci aveva richiesto. E allora chiudiamo con un brano che è anche un lento, secondo me ha fatto sognare e continua a far sognare tante persone. È il brano Only You, e ce lo ascoltiamo nella versione proprio originale dei The Platters, poi è stato reinterpretato da tanti, però noi risaliamo proprio alla versione originale.
Ecco, noi comunque la ringraziamo della sua presenza qui, è stata una cosa molto interessante
voi. Ascoltarla
e quando vorrà tornare sarà sempre un gradito ospite qui di Radio Fly. Grazie professor Romanini. Okay.
Only